Eccoci qui, a seguire le storie di Morgana, che ha finalmente lasciato il deserto dove si era rifugiata con il fidanzato del momento e che sta lentamente ritornando alla costa, dopo le notizie che le erano arrivate. Questa voce è di Alice Bettolo, che legge le pagine dei diari, consumati e macchiati dal tempo, e raccogliendo poi nel mio cammino musiche originali e parole, registrandole sempre con mezzi di fortuna. Ma ecco che comincia il prossimo racconto. Capitolo 12. La giostra delle regine. Aprile 2019. Casa di Nara. Poi faccio come sempre, tutto il contrario di tutto. E decido di fermarmi proprio qui, alla fine delle terre conosciute. Mi dà ospitalità Nara, la signora russa che vive in questo paese da moltissimi anni. La sua casa è come sempre una comunità anarchica che non sa di esserlo. La regola per tutti e nessuno escluso è: ciascuno faccia ciò che vuole, rispettando se stesso e gli altri. E poi la saggia Nara aggiunge che alle 2 del pomeriggio si mangia tutti assieme qui alla tavola rotonda. Chi c'è, c'è. Lunghi ed infiniti i pranzi con gli altri sopravvissuti, in un posto privilegiato, dato che siamo in un quartiere della cittadina nel quale si mescolano molte culture e molti paesi del mondo, che si uniscono proprio qui, in questi pranzi alla grande tavola rotonda, che diventano spesso momenti di lunga armonia e di musica dal vivo con concerti improvvisati. Anche se, con lo scorrere del tempo, la convivenza è costata a tutti molto. Alle volte ci siamo scontrati sui principi e sugli ideali, per darci poi conto che erano gli stessi. Alle volte ci siamo fatti prendere la mano con lunghi e dolorosi silenzi di quelli violenti che fanno male. Nara ci guida con quell'enfasi anacronistica che le nasce quando parla del comunismo, di quando era bambina e di quando viveva tra i boschi nella base militare dove lavorava suo padre. Sua madre era spesso assente e così Nara leggeva libri tutto il giorno. Con i suoi stivaletti rossi andava a giocare tra i campi e tra i fossi con la sua babysitter, una cagna boxer che non la lasciava mai. Adesso sua madre vive qui, nella grande casa. La signora non parla molto, costretta a letto dalla sua vecchiaia, e quando parla si dimentica che noi non sappiamo il russo e ci racconta con affanno la sua vita. Ma la capisce solo Nara, mentre ci versa un altro bicchiere di mezcal. E poi comincia a raccontare una volta ancora della sua storia d'amore con quell'uomo francese, un ambasciatore che negli anni 70 si è innamorato di lei e lei di lui e l'ha sposata per poi portarla a viaggiare e vivere per il mondo. Si erano incontrati in una taverna della capitale russa, ballando e bevendo vodka. Lei era giovanissima, bionda, bella da togliere il fiato. Il giorno dopo lui l'ha cercata nell'ufficio dove lei lavorava, telefonando direttamente dall'ambasciata e provocando il panico tra i colleghi di lei, a causa di quei giochi della guerra fredda che erano ancora in corso. Le salgono alcune lacrime che non nasconde. Rimane in silenzio, guardando l'orizzonte senza fine del suo grande amore, dato che sono solo alcuni anni che lui è morto. Lui era rimasto vedovo poco tempo prima di conoscerla. I suoi figli avevano pochi anni più di Nara, ma questo non li ha fermati dal camminare assieme tutta la vita. Contro le convenzioni sociali ed il ben pensare della gente. Hanno fatto un altro figlio assieme e sono stati felici per molto, moltissimo tempo. Dato il suo lavoro come ambasciatore, viaggiavano continuamente per i vari continenti e sono stati testimoni dei momenti di cambio degli equilibri politici del mondo. Lei aveva imparato l'arte dell'agopuntura in quella Cina che era ancora chiusa agli stranieri. E poi ha aperto vari ristoranti in giro per il mondo di cucina russa e alle volte cinese. Ha vissuto con l'alta società per molto, moltissimo tempo. E poi ha deciso di fermarsi proprio qua, dove le terre conosciute finiscono e comincia il paraíso. Quando ci racconta, rivedo in lei quello che sogniamo spesso noi donne, in quell'enfasi continua di essere delle principesse e di incontrare un principe azzurro che ci faccia vivere un giorno come delle vere regine. La notte è arrivata. Nara ormai sta parlando solo in russo ed io non la capisco. Poi versa gli ultimi due bicchierini di mezcal, che è già tempo di andare a dormire. ...15 aprile 2019... Casa Nara. Continua il lavoro di convivenza con gli abitanti di questa casa comune. Li osservo, sento che non mi piace l'aria che tira, mi allontano, poi ci parlo, va tutto bene, ciao, e siamo tutti felici. Per il resto come sempre. Non studio, non lavoro, non guardo la TV. Ma soprattutto non mi faccio tante domande. Il primo passo è seguire le parole della saggia russa, anche se mi riesce ancora difficile incontrare qualcuno di cui io mi possa fidare. O sarà che forse non mi faccio più illusioni che le persone che incontro solo sono persone? Non si trasformano automaticamente in fratelli e sorelle. Ci vuole tempo, ci sono delle prove da superare, i momenti difficili, la mancanza di soldi, il dare e il ricevere, quando ci si rende conto che siamo tutti sulla stessa barca. Che alle volte sembra che stia affondando. Mi riesce difficile, perché nonostante si sforzino i nuovi amici, le prove non le superano mai. E poi si appropriano di quello che non è loro e non restituiscono i soldi prestati. Che cosa mi sta succedendo? Sto forse perdendo la fiducia nell'essere umano? Ma sarà che mi arrivano notizie contrastanti e preoccupanti dal paraíso? C'è un'epidemia di varicella e quindi la comunità, riunita nel foro pubblico, ha deciso per alzata di mano che non entra e non esce più nessuno. E così hanno chiuso l'unica strada che entra al pueblo, con gente armata di macete che ti chiede se hai il tesserino di residenza, quello che hanno fatto fare urgentemente a tutti coloro che, quando hanno dichiarato la quarantena, erano presenti. Io non ho nessuna tessera, nemmeno quella della raccolta punti del supermercato. Mi chiedo come farò ad entrare, se mi faranno passare o se ci devo litigare. Ma a questo penserò solo dopo, dopo aver fatto i bagagli e aver raccolto tutti i miei puffi.
Il viaggio della fiesta brava de los toros a México. Y en particular a mi pueblo, ¿no?
¿En la época de los 70?
No, no, más allá, ¿no? Es el viaje desde el Andaluz hasta América, ¿no? A Veracruz, el cruce del Istmo y cómo se quedó, ¿no? Una vertiente muy sencilla, muy humilde, que después permeó en el centro y el bajío del país, ¿no?
preguntaron de dónde eres, muchacho. Del porvenir contesté, del porvenir Chimalapa, tierra de hombres muy valientes y de mujeres muy guapas. Les platiqué de las fiestas, nuestras fiestas de febrero, 11 y 12 celebramos la independencia del pueblo de un ingenio azucarero. En las fiestas de febrero se torean toros herreros que bajan de los potreros al caer el sol los vaqueros. Ya vienen de Boca al Monte afamados montadores, dicen que roban amores, van a llevarse las flores, que son buenos cantadores. Arriba los montadores, que también son cantadores. Vienen cruzando el río, traen la alegría, vienen pa' acá. Ahí vienen los García de Sumagueyes, qué buen mezcal. Se escucha una marimba, una trompeta, un saxofón. Los redobles anuncian que ahora comienza ya la función. ¡Ay, qué chulos toretes de allá del llano, del viejo puente, de Lojada, de la ganadería de los hermanos Manuel Guzmán! Y al vernos y al oírnos, la gente se pregunta, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo es que fundaron este pueblo amado?